sempre un'emozione un po' speciale, no? Perché è la prima orma sul cammino, quindi cerchiamo di lasciare la migliore possibile. Ho pensato di chiedere a Ermanno Paccagnini di accompagnarci. Abbiamo avuto molti nella storia della nostra scuola, dei nostri incontri, abbiamo avuto molti grandi compagni di cammino e io sono molto felice che quest'anno sia Ermanno che inizia. È un po' atipico perché abbiamo sempre chiesto soprattutto a narratori di iniziare, però io tenevo molto che fosse Ermanno. Ermanno è docente di letteratura italiana contemporanea all'Università Cattolica, sede distaccata di Brescia, credo, per adesso sei già o sei a Milano? Ah, Brescia e Milano ambedue, e quindi è un italianista, è un grande manzonista, almeno io l'ho conosciuto prima per questo che come stroncatore di uno dei miei primi romanzi. Il mio romanzo, che tra l'altro è stato uno dei miei più famosi, fu brutalmente stroncato da Ermanno quando lui scriveva sul Sole 24 Ore. Fui arrabbiatissimo per 3 giorni, poi verso la fine del 3° giorno mi accorsi che aveva ragione lui, ed è iniziata un'amicizia fatta da parte mia di una stima enorme per l'uomo e per lo studioso e per il critico. Ermanno si trova, e vorrei che fosse questa la prima cosa di cui comincia a parlarci, come tra due fuochi. Uno è il grande fuoco dell'italianistica, dei grandi autori e la grande lingua italiana che lui studia, poi studiando, essendo poi soprattutto un grande conoscitore del Manzoni, che ha una lingua in realtà complessissima e iperstratificata e molto più felicemente bastarda di quanto non forse ci abbiano insegnato a scuola, almeno la maggior parte di noi, è a contatto con la grande lingua della letteratura. Dopodiché, come critico letterario, prima era del Sole 24 Ore, adesso del Corriere della Sera, principale firma per la narrativa italiana, quindi diciamo anche quella più difficile da trattare e quella che anche dà molte più responsabilità, perché naturalmente essere responsabili italiani della narrativa americana è relativo, ma di quella italiana invece se ne determina il cammino. Io vorrei che iniziasse proprio con un panorama, raccontandoci come vive lui, come è investito lui dalla lingua italiana, dalla grande lingua, dalla grande letteratura, a tutta la sua déroulement, si dice in francese, il suo svolgimento, anche la sua caduta, le sue cadute, i rivoli nei quali si disperde, i nuovi collettori che la fanno proseguire, ecco, questa cosa che è la lingua italiana, che è credo una delle lingue più difficili da usare per uno scrittore.
Beh, grazie innanzitutto, ben trovati. La cosa che mi imbarazza di più è aver letto che questa in teoria dovrebbe essere una lectio magistralis, no? Mentre personalmente mi reputo solo uno che vive di esperienza, no? Non dico di espedienti per amor del cielo, ma di esperienza, sì, diciamo che il rapporto con la letteratura è, come si diceva, da un lato quello dell'insegnamento e dall'altro quello che direi, soprattutto, che viene primo ovviamente e che è fondamentale, della lettura. Perché la base primaria è sempre e solo quella, proprio perché la lettura è poi quella che ti porta a riflettere, ti porta al confronto, no? Tutta questa serie di situazioni, insomma. Di qui anche l'idea di non fare una conferenza o una lezione, come si dice, ma fare come conversazione. L'ho detto, non mi reputo un teorico, ma uno che vive con i libri, che purtroppo, come dire, ha, mi viene da dire, nostalgia di quando i libri avevano un odore, se mi passate il termine, che avevano un profumo, no? Se pensate ai libri di oggi, che spesso ormai sono carta da macero, c'è anche da dire una cosa: un domani, se vi ritroverete a scrivere, state anche attenti anche a come un libro poi viene stampato. Ci sono dei libri che io faccio fatica a leggere, ma perché materialmente uno fa fatica a leggere? Perché sono difficili da aprire, perché sono scritti piccoli, eccetera. Cioè la lettura è anche un piacere, questo è il primo elemento fondamentale. Quindi anche un libro deve respirare di suo prima ancora che per quello che c'è dentro. E quindi questo è un po' semplicemente un discorso, se volete, per certi aspetti anche sensuale, se mi passate. Sì, Manzoni e oggi. Oddio, è vero quello che dicevi di Manzoni, perché a me piace sempre dire che Manzoni era davvero un figlio di buona donna, e non solo perché era figlio della Giulia Beccaria. Lo era davvero un figlio di buona donna perché Manzoni, ad esempio, uno che la lingua la sapeva, sapeva come utilizzarla, sapeva come scegliere. Basterebbe andare a vedere quelli che sono i manoscritti per vedere come sulle parole lavorava, rilavorava. Ci sono delle parole, dei manoscritti dalla stesso Fermo e Lucia, dove trovate una pila di parole, no? Cioè rispetto a una, 4-5 altre parole, tra le quali poi trovarsi a scegliere quando arriva anche al momento, cercando nella parola la densità della parola, la pregnanza della parola, ma sempre in funzione del contesto in cui opera, perché ci può essere la parola più pregnante ma che non va bene, arriva a stonare in un determinato aspetto, in un determinato, come dire, gruppo, insieme, frase, periodo. Loggi. Loggi è l'altra faccia, e certo, io pensavo l'altro giorno, mi ero riletto per una conversazione in quel di Genova, Il deserto dei Tartari. Uno lo rilegge e dice, viva Dio, perché non si scrive più così, no? E però è un... perché si ha a che fare con un maestro anche della parola, oltre che della narrazione. E però anche questo è sbagliato, devo dire. È sbagliato perché, d'altra parte, la caratteristica della letteratura è anche quella di essere al passo con il suo tempo, di rappresentare il suo tempo. Se c'è una caratteristica proprio della letteratura, dico sempre, è proprio la sua capacità di metabolizzare il nuovo. Provate un po' a pensare quante volte la letteratura è stata data per morta. Arriva il cinema e uno dice, adesso c'è il cinema, la letteratura è morta. Poi arriva la televisione, poi è arrivato il computer, poi gli SMS, eccetera, eccetera. E in realtà la forza, la capacità della letteratura è sempre quella di arrivare a metabolizzare il nuovo, a farlo proprio, e quindi ad arricchirsene a sua volta, tanto che si è arrivati a parlare, che so io, di immagini, flash cinematografici, una narrazione, di strutture cinematografiche. Guardate, una volta in un dibattito, ero l'unico di letteratura, in un contesto di studiosi di cinema, dicevo, in fondo, cioè, il cinema ha imparato dalla letteratura. Se voi guardate il meccanismo del flashback, beh, il primo vero flashback non l'ha fatto il cinema, l'ha fatto la letteratura. Omero, ma il... questo è vero, ma il primo flashback cinematografico l'ha fatto Proust, la Madeleine, se voi ci pensate, no? Cioè questo sfumare, no, dalla scena nel ricordo, nell'andare nel passato, eccetera, eccetera. E si dice oggi, se c'è una delle cose che il cinema non sa più fare è il flashback. Guardate tutti gli sceneggiati televisivi, partono, la scena di adesso è tutto ricostruito come flashback, anziché una costruzione che sia interna, eccetera. Proprio per dire, la forza della letteratura è davvero in questo aspetto. Per cui ritengo, appunto, dico, da un lato sbagliato rimpiangere il tempo passato, perché non è neanche giusto, perché Manzoni, quando è uscito ai suoi tempi, Manzoni era uno che non funzionava rispetto ai suoi tempi. Andate a leggervi le lettere di Tommaseo, che poi è uno che diventa amico di Manzoni, si postila i suoi romanzi, eccetera, dice... questi due protagonisti, che sono due servetti, tanto questo libro fra qualche anno non lo leggerà più nessuno, no? Se voi andate a prendere Svevo, Pirandello, la caratteristica tipica data a questi due autori erano, sono autori che scrivono male. Perché? Ma perché si dimenticava di trovarsi di fronte a una realtà in progress, che significa semplicemente che nel momento in cui io mi metto a leggere un romanzo di oggi, non è certo al paragone col passato che mi devo rapportare, perché se no se uno dice leggo il fantastico solo in funzione di un capolavoro come può essere l'Orlando Furioso, beh, non esiste più nessuno al mondo a questo punto, no? Cioè, il problema è proprio come semmai il fantastico di oggi si rapporta alla, come dire, alle patologie, se volete, alle possibilità, alle aperture, alle disponibilità che può avere oggi il fantastico e quali sono i termini, le parole, le espressioni che trova proprio per esprimerlo. Ecco, per cui dico, a volte veramente uno si trova di fronte a situazioni anche urtanti e può essere anche il primo un aspetto moralistico e dire, ma moralistico, tenetelo in senso lato, chiaramente, no? Dice, non ci siamo, ma poi in realtà il problema non è se questo piace, non piace da un punto di vista generale, ma se questo, ecco, funziona, perché il discorso di fondo resta questo, no? Cioè, se funziona in quanto un libro non è solo lingua, ma un libro è un insieme, è un universo, è un mondo fatto di tante cose, in cui la lingua è una delle componenti e funziona solo se queste componenti si ritrovano. Cioè, i romanzi che non funzionano è perché ha qualche componente che non va, no? E la lingua è davvero fondamentale. Vi faccio solo un esempio. Una delle curiosità di qualche anno fa, proprio per stare anche nelle novità, era proprio queste, di indagare scrittori che scrivono in lingua italiana di madrelingua non italiana, che oggi la stiamo vivendo con pienezza, anzi il rischio è che adesso è persino diventata di moda e anche le modelle possono diventare autrici di romanzi, no? La Fofana di turno, eccetera. Ma in realtà il problema è proprio questo, cioè noi abbiamo tutta una serie di scrittori che scrivono direttamente in italiano, ma la madrelingua loro non è italiana e tante volte è bastardata. Ma allora, cioè, se io guardassi dal punto di vista dell'italiano, della lingua, dei classici, cioè, dovrei trovarmi a disagio. Cioè, in realtà il discorso è più ampio, perché innanzitutto c'è un fatto. Cioè, questi sono autori che innanzitutto ti portano qualcosa che tu non hai, l'immaginario. Hanno un loro immaginario. Pensate il problema che hanno oggi le maestre a scuola, nelle classi, che hanno ragazzi che vengono da più culture. Dove il problema qual è? È quello di far sì, non come si faceva una volta con noi piccoli col dialetto, cioè di far sì che quelle loro immaginario, quelle loro culture restino vive e alimentino e arricchiscano il ragazzo italiano e viceversa, no? Che significa semplicemente dar corpo a ciò che noi non abbiamo e che ci arricchisce, l'immaginario. Ma avere l'immaginario significa anche avere qualcos'altro. Questi sono autori che sono in grado di, ecco, quello che dicevamo prima, di alimentare la lingua italiana. Non sto parlando di sgrammaticature, sto parlando a livello tante volte di sintassi, cioè di autori che utilizzano la lingua italiana di cui si sono impossessati e che nello scrivere utilizzano la loro struttura mentale. Ora, scrivere secondo la propria struttura mentale significa tante volte infrangere quelle che sono delle regole grammaticalmente codificate, ma non significa fare errori, perché fosse stata una cosa del genere, il primo autore che ha scritto utilizzando la struttura mentale dei personaggi ha fatto un grande fiasco, ma ha scritto uno dei capolavori dell'Ottocento e si chiama Verga con i Malavoglia, dove la struttura mentale è diventata anche lingua, è diventata espressione, è diventata tutto quanto. Ecco cosa vogliono dire. Cioè, tu ti trovi di fronte a situazioni di questo tipo e ti rendi conto che questi sono scrittori, sono persone che ti stanno arricchendo, che stanno arricchendo te, stanno arricchendo la tua letteratura. Ma vi faccio degli esempi semplici, cioè sono in grado di dare ciò che noi non siamo in grado di dare. Dovessi fare degli esempi, provate a pensare cosa ha significato in Italia uno scrittore come Wilcock. Noi non avevamo un livello di questo tipo. Wilcock, madre di origini italiane, padre inglese, che però cresce in Argentina con Borges, Bioy Casares, no? E c'era Silvano Ocampo, eccetera, eccetera. Arriva in Italia e decide di scrivere in italiano. Ci dà un fantastico che noi non avevamo. Provate a pensare ai due fratelli Pressburger, adesso ce n'è uno solo, ma all'inizio. Arrivano dall'Ungheria dopo i fatti del 56 e ci portano una dimensione di cultura ebraica, yiddish, eccetera, eccetera, no? Che da noi era sotterranea, Perché quando noi parliamo di questi elementi culturali ci rifacciamo a Svevo, ci rifacciamo a Sabe, eccetera, e si diventano scrittori grandissimi. Provate a prendere un autore come Loria. Loria, tutti i racconti e i romanzi di Loria in realtà hanno sotto il racconto una cosa fondamentale, hanno il dramma della diaspora. Ecco, tante volte proprio le situazioni muovono in questa direzione. Ecco, con gli autori di oggi siete qui. Faccio solo un ultimo esempio. Mi capitava di recente di vedere la descrizione delle dune. Io leggo le dune come le descrive la Giuliana Morandini, poi prendo le dune come le descrive Tafic, e voi capite che qualcosa non funziona. Perché le dune della Morandini sono delle dune, se volete, da turista, da chi le guarda dal di fuori. Le dune, come le racconta Tafic, non sono più solo sabbia, non sono più solo dune. Sono metafore, sono allegorie, sono il mondo, sono l'universo, sono qualcosa che vive. Cioè, perché sono scritte dal di dentro di qualcosa che non abbiamo. Sarebbe come dire, pensare a Lungaretti che parla del deserto, ma ne può parlare di quel
che è iracheno.
Che è iracheno, vive da anni in Italia, a Torino, eccetera. No? Ecco, per dire, come ad esempio il deserto di un Lungaretti lo può fare perché lui là è nato, perché lui là ha assorbito. Non so se sono riuscito a... Mi blocco qui perché sennò poi divento logorroico, che è cosa che non va fatta.
A parte che avrei molto da ridire sulla tua logorrea, ma prima, mentre eravamo di là, ci siamo così tirati due colpi di ping pong su un paio di idee. E così per contrastare questa idea della logorrea, no? Abbiamo qui uno studioso del grande italiano, e qui voglio citare, ricito Luca, che pratica il cosiddetto piccolo italiano. Ora io di cultura giornalistica ovviamente lo contesterò sempre, ma in questo contesto forse meglio di no. E ci raccontavamo come sia difficile gestire il problema dello spazio, che è uno dei temi alla fine dei conti quando si vuole imparare un po' a scrivere, quando bisogna misurarsi un po', no? Misurarsi vuol dire avere a che fare con dello spazio, c'è soltanto la parola. E l'esperienza di Ermanno è molto, molto intensa, molto bella, molto importante, anche perché è un'esperienza che vive sulle colonne del Corriere della Sera, ed è l'esperienza della brevità a cavallo fra una schiavitù e una virtù. Come si fa a essere brevi e a dire lo stesso qualcosa? Come si misura uno studioso del grande italiano quando pratica il piccolo italiano per necessità?
Sì, questo è uno dei problemi drammatici, perché qui stiamo parlando di scrittura critica, ma di scrittura critica in un determinato contesto. Cioè, significa scrittura critica in ambito giornalistico con degli spazi prefissati. Ed è, credetemi, è un dramma, perché se voi provate a farvi l'esperienza, voi leggete un libro e dopodiché ne scrivete. E ne scriverete e vi accorgerete che un libro che viene analizzato come dovrebbe essere analizzato, come io ritengo debba essere analizzato, poi se volete ne parliamo, eccetera, no? Guardate, a me capita spesso che una prima stesura di una recensione mi può arrivare anche sulle 110-120 righe di 60 battute, ma il computer l'ho messo a posto con quegli spazi, no? Eccetera, eccetera. Il problema è che da quelle 120 righe in passato mi toccava scendere a 60-50 righe. Non mi è ancora capitato, o mi è capitato di recente, ad esempio, di nella nuova impaginazione del Corriere, di dover scendere a 25 righe. Questo è il dramma, perché lì il problema è semplice. Siete voi che dovete scegliere. Allora, c'è una situazione che potrebbe essere quella di segnalazione, ma non è essere critici, raccontate la storiella, fate il solito giudizio, come dire, che sembra, vi ricordate il famoso temino che si faceva all'elementare, racconta la gita eccetera, uno racconta tutto, ma in fondo è stata proprio una bella giornata, no? Se voi guardate tante recensioni eccetera sono di questo tipo, raccontano la trama e fanno arrabbiare il lettore perché magari vi dicono come va a finire, per cui il libro uno non lo compra, no? Dico, non, cioè, magari non dice in sostanza il mio giudizio è positivo come nelle discussioni di tesi, no? Ma dice, però è un libro affascinante. Cioè, Pontigia si divertiva a recuperare questi termini, no? Proprio l'abuso dell'affascinante, coinvolgente, soprattutto odiava bello, cose di questo tipo. Fateci caso, avete proprio tutte le categorie ricchissime di queste cose. No, il problema è...
Da disgiochi,
sì. E il problema non è di poco conto, perché è un caso, cioè io vi racconto la mia esperienza, che è mia, nel senso che non tutti si comportano, cioè ognuno ha le sue strategie, perché o bene o male chiunque ha a che fare con questo. Io, come dire, ce l'ho sul Corriere, ce l'avevo sul Sole, per di più con un particolare che, ad esempio, quando ero sul Sole, per arrivare a dire tranquillamente quello che pensavo, mi ero dato delle regole. La regola era che, sulla base di quelle che potevano essere i vari input, la curiosità, un autore che non conoscevo ma che mi intrigava, un libro, una copertina, un risvolto, eccetera, eccetera, sceglievo il libro e concordavo che avrei letto quel libro e avrei recensito quel libro senza ancora conoscerlo. Facendolo settimanalmente, perché il meccanismo è quello della critica militante, questo è un aggettivo importante, militante significa che settimanalmente voi scrivete e non avete tempo di ripensamenti, cioè da dove nascono tante recensioni positive? Comincio un libro, lo guardo, lo metto da parte e ne prendo un altro, non mi vanno avanti quando trovo quello bello per cui giudizi necessariamente positivo, perché finalmente parlo di quello che piace. Utilizzando questo criterio che mi ero dato, per cui parlo del libro che ho scelto, significava semplicemente che uno lo leggeva, poi il libro era quello e dicevi quello che pensavi, non avevi altre scelte. Di qui il discorso delle stroncature, cioè nascevano da uno stato di necessità che uno si era dato, ma che era un grande strumento di libertà, perché ti chiamavi fuori dai giochi. Per cui poteva succedere che io mi ritrovavo, avendo già stabilito, disegnato la pagina di 50 righe, mi ritrovavo un libro che poteva essere o richiedere maggior spazio. Ed eravate imprigionati. Guarda che situazioni di cambiamento mi sono capitate raramente. Ma una, devo dire la verità, due o tre settimane, cioè no, settimana scorsa semplicemente, che di fronte a una struttura di 25 righe semplicemente, un libro, per fortuna però, vedete che il meccanismo è diverso, perché il Corriere non è Sole, sul Sole c'ero solamente io, la rubrica era quella, e o ci scrivevo io o mettevano lo spazio bianco, voglio dire, no? Sul Corriere non è da dire che mando perché esce il giorno dopo, eccetera. Cioè, mi sono trovato di fronte un libro che aveva una sua ricchezza di argomentazione, cioè, o che mi richiedeva tale, per cui a un certo punto mando un'email dicendo: senti, tagliare ho tagliato, sono arrivato alle 45 righe, di meno non mi sento di andare, perché vorrebbe dire non capirci più niente, né di quello che scrivo, né di tutto l'insieme, eccetera, eccetera. La fortuna è che c'è molta mobilità, dice mandalo lo stesso, tanto è uno di quelle misure che ci possono andare. Ma questa è l'eccezione, cioè lo posso fare una volta in un anno, voglio dire, no? Cioè la regola è che vi trovate a muovervi dentro degli spazi. E allora qual è il problema? Il problema è qual è la prima cosa a cui rinunci. Guardate che sto parlando di scrittura critica, che coinvolge il problema, se volete, della scrittura, no? In sé, non della scrittura narrativa, perché questo diventa poi importante. A cosa rinunci? E personalmente, forse per la idiosincrasia nei confronti di quelle famose segnalazioni che raccontavano per intera la trama, solitamente tendo a rinunciare alla trama. Cioè, do qualche indicazione di che cosa parla il libro, dopodiché si tratta però di muoversi nell'analisi di quel libro, di quelle che sono le componenti, no? Poi possiamo vedere tranquillamente, eccetera. Allora il discorso diventa, a questo punto che cosa faccio? Io, rinunciando alla trama, comincio a togliere una serie di righe. Dopodiché come faccio a rientrare? Se non voglio rinunciare alle mie idee, a quello che scrivo, no? A quello che voglio dire. Poi alla fin fine può anche darsi che qualcosa debba saltare necessariamente, ma si tratta di ricorrere a una serie di trucchi. Cioè vi dico, personalmente lavoro sulla scrittura, quello per cui alla fin fine vi dicono, beh, sei riconoscibile per un tuo stile, no? Anche in ambito critico, in questo senso. Lavorare sulla scrittura significa come faccio ad eliminare, lo dico brutalmente, una serie di battute, perché questo diventa, no? Una serie di battute, no? Senza rinunciare al concetto. Beh, il primo trucco è il lavoro sullo stile nominale. Io utilizzo spesso lo stile nominale. Un altro modo è lavorare sulle incidentali. Lavorare sulle incidentali significa già, togliendo tutta una serie di collegamenti logici, eccetera, eccetera, possono già partire tutta una serie di altre battute, no? Guardate che, cioè, battute voglio dire, nel momento in cui vi partono tre parole, vi partono 30 righe, mezza riga, no? Eccetera, eccetera. Poi cercare tutti quegli elementi che arrivano a proprio condensare un concetto. Ecco, allora, la ricerca della parola che può avere una pregnanza. Certo, so anch'io che un lettore magari non sempre la può cogliere. D'altra parte, quando mi sono trovato ad utilizzare dei termini anche tecnici, cioè voglio dire, io posso utilizzare, che so, ossimoro, cosa di, no, sinestesia, roba di questo tipo, posso avere quello che mi dice, ma tu utilizzi delle parole difficili, ma nel momento in cui tu prendi il Sole o la pagina culturale del Corriere da leggerla, dico, suppongo che anche, abbia anche un vocabolario e questo possa diventare un qualcosa che ti arricchisce. È vero che queste cose non si insegnano neanche più a scuola, ma questo è un altro, lo vedevo oggi a lezione, no? Cose di questo tipo, no? Ecco, quindi, perché se anziché utilizzare ossimoro spiego la presenza dell'ossimoro, mi vanno tre righe. Provate a dire, a spiegare la parola ossimoro che cos'è, no? Oppure, andando avanti, una cosa, cioè, ad esempio un avverbio. Ci sono degli avverbi che sono, costituiscono un concetto, sostituiscono un intero periodo. Oppure il ricorso ai participi o ai gerundi. Ecco, il meccanismo viene di questo tipo. Certo, è un lavoro non semplice, però d'altra parte significa anche però il possesso degli strumenti. Possesso degli strumenti linguistici, possesso della ricerca della parola che può sostituirne un'altra facendo risparmiare, ma senza al tempo stesso dire, annichilire il concetto, diciamo così, o travisarlo o tradirlo e via di questo passo. Ecco, sono un po' questi i meccanismi. Poi so che possono arrivare anche, si può arrivare, non dico all'assurdo, ma io ricordo un caso in cui c'era un testo particolarmente ricco, ero, e mi avevano dato 40 righe, perché forse era morto qualcuno, cambiato, riduce, eccetera. E in università, in stanza, in studio con me, c'era il professor Gianni Papini, che insegnava filologia italiana a Losanna e da noi lingua italiana, cioè era un fior di linguista, per darvi l'idea, degli anni buoni in cui i giornalisti si dopavano. Lui insegna, cioè si dopavano nel senso che utilizzavano il DOP, dizionario di ortografia e di pronuncia, no? Non è una battuta. Una volta per andare in Rai a parlare, le sedi Rai si rivolgevano ai migliori studiosi di lingua, per cui il DOP, ad esempio, è un bellissimo vocabolario fatto da Migliorini, uno dei nostri massimi linguisti. Lui faceva queste cose alla Rai di Firenze, eccetera. Mi entra in studio e mi fa: Ermanno, troppi mente, no? Cioè, il problema era il non, cioè, l'errore, se volete, mio era stato quello di non voler rinunciare assolutamente a tutto, per cui, cioè, magari se rinunciavi ad un concetto saltava anche qualche avverbio, eccetera. Ecco, il meccanismo diventa proprio anche quello a livello di scrittura critica, soprattutto in spazi definiti, no? È proprio quello di muovervi dentro le parole, in sostanza.
Sempre, no, fermo restando una cosa, che si sta parlando di scrittura critica, no? Quindi se qualcuno un giorno sceglierà di seguire il laboratorio con me, sa già che il primo che scrive un avverbio lo meno, ma questa è un'altra cosa. No, parlavamo della schiavitù della brevità e allo stesso tempo lo vieto, no, completamente. C'è una prima regolina che salta fuori, salta fuori l'anno scorso e lo ripeterò quest'anno, no, subito via gli avverbi. C'è due cose: scrivete secondo questo e l'altro, poi rileggete, aspettate, ve lo rileggete un'altra volta, poi togliete tutti gli avverbi e dimezzate gli aggettivi, cioè contate gli aggettivi, se avete fatti 36 ne lasciate 18. Esattamente. Il meccanismo è esattamente quello.
Perché? Perché ci vuole una tecnica, imparare a dire,
esattamente quello. Materialmente è proprio così. Poi dopo gli avverbi hanno tempo, tanto loro stanno lì, non è che scappano via, uno li riprende poi quando può. No, dicevo appunto, dalla schiavitù della brevità, che costringe il povero recensore a usare moltissimi mente e a usare molto la mente, c'è poi anche una virtù della brevità. E qui avevamo reintrodotto un discorso che riguardava il dover raccontare, il saper raccontare qualche cosa. Una cosa è doverlo spiegare, dove tu devi spiegare, hai un lievitare di concetto di pensiero per cui ti è corri dietro alla completezza che hai dentro quando devi dire una roba. Quando invece devi raccontarla, la virtù della brevità corrisponde in certi momenti alla virtù del saper smettere, cosa che perfino grandi scrittori certe volte, molte volte, non hanno saputo fare. Prima, mentre eravamo di nuovo in ping pong di divertimento di là, ho detto: ma secondo me McCarthy, e ha detto immediatamente: McCarthy un giorno mi ha fatto arrabbiare Nero, e così Maggiani, e poi mi cita anche la Ortese, e adesso vediamo un po' com'è.
Ma sì, perché partiamo dal caso italiano. Vedete, Maggiani, tanto per dare un'idea, Maggiani, il rischio è proprio di avere una grande ricchezza di affabulazione, ma di non saperla controllare tante volte. Ecco, Maggiani è un autore.
Devo rubarti un attimo una birra. Vai.
È un autore che, ad esempio, proprio ha una grande capacità affabulatoria, ma non si sa controllare. Guardate, io ricordo, un giorno mi ha incantato per un fatto. Lui faceva il corrispondente da Genova per la trasmissione Pinocchio di Gad Lerner, no? Dove tra l'altro c'erano i fondi, tanto per farvi, apriamo anche una parentesi, i fondi erano di Romagnoli, e vi rendete conto che Romagnoli è bravissimo giornalista, ottimo scrittore, eccetera, ma c'era qualcosa che non funzionava là. Non funzionava perché in televisione lui utilizzava la lingua del giornale. Qui il fondo in televisione che scorreva, eccetera, era giornalistico, cioè non era televisivo, no? Che non vuol dire più sciatto, eccetera, no, semplicemente dei ritmi diversi, dei modi, un tono anche diverso di dire le cose. Ecco, c'è questo collegamento con Maggiani, un collegamento di 3-4 minuti. Lui è su una casa in costruzione a Genova, in 3 minuti mette lì un racconto straordinario, cioè il dono della fabulazione, no? La necessità di star lì dentro, cioè voi capite da queste piccole cose il dono che uno ha a livello di affabulazione. Il problema è che quando passa nella scrittura non si sa controllare. Ma un altro che non si sa controllare è Aldo Busi, ad esempio. Perché Seminario di gioventù è stato un libro straordinario quando è uscito? Ma perché
Seminario
sulla gioventù, no? Sì. Cioè perché? Ma perché hanno lavorato a livello di redazione. Esatto, non solo, quando uscì il secondo La vita di un venditore di collane, ricordo sul Sole la recensione di Antonio Porta che diceva: e meno male che gliene hanno tagliato metà, era già un libro di 400 e rotte pagine. Ecco, tanto per darvi l'idea. Ora, Busi è uno scrittore straordinario, cioè uno di quelli che possiede una lingua ricchissima, eccetera, che vi può descrivere delle cose che vi lasciano lì, e però subito dopo cade perché insieme a questa ricchezza ha il difetto di quella che io chiamo l'obesità scrittoria, no? A volte si lascia prendere e va, eccetera. Ecco, i problemi tante volte sono questi. Maggiani una situazione del genere non ce l'ha tanto sulla lingua, sulla scrittura, ma sul racconto. Se voi prendete il Pettirosso con cui ha vinto il Campiello, qual era il problema? Il problema è che se uno guarda, nonostante i tagli mi garantivano in casa editrice, funzionava solo in parte, perché se voi lo leggete dentro c'erano 3 romanzi. Cioè lui da quel libro poteva togliere benissimo 3 romanzi. Ecco la cosa. Quando scrive La regina di Isadorna, per farvi un esempio, La regina di Isadorna è composta di 2 momenti. C'è una prima parte che si svolge tra i camalli di Genova, ed è un'ambientazione realistica con questa figura di Stella, questa figura femminile molto bella, eccetera. La seconda parte si svolge proprio tra le isole della Papuasia, eccetera, no? Ecco, che cosa succede? Succede che se lui avesse concluso il romanzo solamente su Genova, avrebbe scritto forse il suo miglior libro. Perché lì lavorando sul concreto, sulla realtà, aveva scritto uno straordinario racconto visionario. Nel momento in cui va a raccontare l'universo fantastico, crolla. Ecco cosa può essere il discorso. Parlava di McCarthy, no? Il meridiano. Meridiano di sangue. Io dico la verità, mi sono arrabbiato, mi capita raramente, io leggo, comincio a leggere quel libro e non riesco a staccarmene. La storia di questo ragazzo con il lupo, non so se l'avete letto, ve lo ricordate. E arrivo a pagina 120 circa, quando muore, mi trovo addirittura commosso da piangere. Guardate, e perché sono arrabbiato con McCarthy? Perché se lui avesse concluso il libro lì, avrebbe scritto uno dei racconti più straordinari del Novecento. In realtà lui prosegue con la storia del ragazzo che va eccetera, la vicenda viene diluita, cioè il romanzo perde mordente, resta sempre un bel libro, un grande libro perché è un narratore, ma è diverso, cioè io rimpiangerò sempre, gli maledirò sempre che non gli sia rotta la penna a pagina 125 perché avrebbe dato davvero qualcosa di straordinario, perché la brevità tante volte è questa, no? Cioè, pensate, ci sono dei racconti, dei libri che sono perfetti in sé. Pensate cos'è la giacca verde di Soldati, l'avesse fatta allungata, l'avrebbe rovinato, invece ci dà uno dei racconti più belli che noi abbiamo del Novecento. Ecco, il problema è questo, la capacità di controllarsi, perché poi il problema è anche, una capacità di questo tipo significa anche la capacità di penetrare a fondo nel materiale circoscritto che tu hai, la forza allegorica di quelle 120 pagine, io mi rivolgo a lui perché vedevo che appunto diceva l'ho letto, eccetera, mi auguro che sia d'accordo, ma se non lo è, libero di non essere, eccetera, significa che se tu lavori su quello, arrivi a dargli una dimensione, una ricchezza, una densità anche allegorica, eccetera, che già aveva, ma l'avrebbe potenziato ulteriormente, perché restava lì. Cioè, il grande scrittore è quello che riesce a scombinarti le carte. Parlava della Ortese. Io non so chi di voi ha letto, se non l'avete letto, va letto, ma penso che lo abbiate letto, Il mare non bagna Napoli. Il mare non bagna Napoli è un libro molto diversificato, perché ci sono dei racconti che risentono della sua lezione con Bontempelli, eccetera, ma c'è un racconto ambientato tra i granili di Napoli. È un racconto, guardate, straordinario, perché lì voi vedete che parlando di questa realtà, di questa povera gente, dove abita, dove vive, eccetera, e utilizzando la tecnica giornalistica del massimo della realtà, riesce in realtà a darvi il massimo della visionarietà, al punto da arrivare quasi in una dimensione onirica. Ecco che cos'è lo scrittore, no? Non so. Faccio solo un discorso sui mente, sugli avverbi, per dire semplicemente che poi non esiste una regola fissa, cioè lui fa bene a dire io vi dico toglieteli tutti, purché resti inteso che voi sapete che ce li potete rimettere, come poi ha detto. Perché ad esempio ricordo un passaggio, mi ricordo alla scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia, dove voi parlate e dite guardate che molti dei grandi scrittori del Novecento erano giornalisti. Cioè il giornalismo è letteratura, no? Quando chi scrive possiede tutti gli elementi, cioè possiede quella ricchezza di parola che gli consente nel momento anche della velocità di recuperare l'immagine, eccetera, eccetera. Non sto a farvela lunga. E portavo loro l'esempio di Parise, cioè di una scrittura giornalistica che nasce a caldo, cioè mentre è lì circondato dai Vietcong, arriva l'aereo a raccogliere i morti, i feriti, eccetera, intorno sparano, cade il lenzuolo macchiato di sangue, eccetera. Ecco, lì ho un esempio di cosa vuol dire un avverbio. Quando lui descrive la pattuglia americana che va e incontrano questo vecchio vietnamita che gli viene incontro. Un qualunque giornalista avrebbe scritto appunto e ho visto un vecchio vietnamita che mi viene incontro. Lui fa semplicemente una cosa, scrive quello che probabilmente avrebbe scritto un altro, ma gli aggiunge un avverbio. Adesso non ricordo più se è, che so, stancamente, affatico, eccetera, eccetera. Cioè, cosa voglio dire? È quel particolare aggiunto che da una immagine dà un universo, cioè in quel caso dava il senso di stanchezza, di qualcuno che vede in fondo una realtà che non è sua, eccetera, 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 eccetera. Cioè il problema sono sempre le parole, non è tanto l'avverbio sì, l'avverbio no, è il dove lo mettete, no? E dove va, dove si arricchisce o si impoverisce, perché non sempre la parola in più arricchisce, a volte la parola in più, come le parti in più, è quella cosa che che vorreste trasformare magicamente in un bastone e darlo in testa allo scrittore, insomma.
Mi ricordo la primissima lezione di questa scuola inaugurale di Peppo Pontigia, il quale faceva questo esempio che a me sembra molto carino. Dice: se voi scrivete "era una mattina gelida", viene un po' di freddo; se voi scrivete "era una mattina estremamente gelida", fa già meno freddo.
No, no, adesso lui, sì, ma guardate, tanto per dirvi due cose, vi dico solamente un aspetto di cosa vuol dire la scrittura, l'utilizzo della scrittura rapportata all'insieme. Ne parlavo oggi con gli studenti, gli facevo questo esempio. No, si diceva, se noi dovessimo parlare di poesia, conoscete cos'è la sinestesia, cos'è questo, eccetera, no? E dico, l'enjambement, sì, l'enjambement, ma il discorso, l'enjambement, ecco, esatto, ma l'enjambement può diventare qualcosa di assolutamente sostanziale a ciò che viene raccontato. E facevo l'esempio molto semplice, prendete l'infinito di Leopardi. L'infinito è tutto costruito sugli enjambement, ma l'infinito noi sappiamo che è l'indefinito. E l'indefinito, il vago, il peregrino, e l'enjambement con questa continua circolarità diventa qualcosa di sostanziale alla dimensione dell'indefinito, della continuità, per la quale poi utilizza, se voi andate a rileggerveli, non solo, cioè, sia i superlativi che parole superlative, cioè quelle parole che grammaticalmente direste aggettivo qualificativo di grado positivo, ma il cui concetto è superlativo. Ecco che cosa sono le parole. Si parlava di Pontigia, guardate, col Peppo si è discusso molte volte di questi aspetti, ma per dirvi come ci possono essere, e voi potete avere, due scritture completamente differenti e altrettanto valide. Da un lato Pontigia, ricordo sempre, da un lato Peppo Pontigia, dall'altro lato Romano Bilenchi. Peppo Pontigia era uno scrittore che lavorava tantissimo sugli aggettivi, anche sugli avverbi, ma soprattutto sugli aggettivi. Diventava matto nel cercare l'aggettivo giusto. Addirittura, quando ha scritto "Nati due volte" su un aggettivo, le bozze sono andate indietro 4 o 5 volte, lo cambiava in continuazione, l'ultima volta è tornato al primo, no? Mi ricordo che quando uscì il libro diventava matto, perché dico: "Peppo, hai sbagliato un aggettivo". Dice: "Cosa?" Adesso non mi ricordo più quale al posto dell'altro. No, era di mezzo il babelico e il babilonico. No, avevo usato uno al posto dell'altro. C'è un silenzio di tomba, voi sentivate il gelo? Fa: "Ormanno, ma ho appena telefonato anche Alessandro Fo a dirmi la stessa cosa". Sembrava la voce di un condannato a morte su queste cose. E la cosa che mi spiace è che nel Meridiano uscito hanno dato senz'altro l'edizione del libro. Io avrei guardato magari nella copia corretta, perché secondo me una cosa del genere ci è tornato sopra da morire. So che stava lavorando, tra l'altro, anche sulla figura, tanto per dirvene una, del fratello, del ragazzo disabile, no? Proprio perché nelle discussioni, ma anche nella scrittura che avevo fatto, dico: guardate che non funziona, mentre la figura del ragazzo è tua, la senti, eccetera, no? Anche se è il padre, il vero protagonista, eccetera, l'altro è qualcosa che hai messo come riempitivo. Penso che ne abbiamo discusso in pubblico 4 o 5 volte e so che poi ci tornava. Cioè, Pontigia era uno che tornava sui suoi libri. Se ci fate caso, libri di Pontigia riediti senza correzioni sono di fatto solo due. Uno che è quel libro straordinario del giocatore, e l'altro è Il giocatore invisibile, e l'altro Vite di uomini non illustri. Cioè, tutti gli altri li ha sempre rivisti, meno l'ultimo che non ha fatto tempo. Ecco, per dire, Pontigia era uno che lavorava sugli aggettivi. Prendete Romano Bilenchi. Io non so se voi lo conoscete, ma guardate, se non lo conoscete, è uno degli autori da leggere. Nei vari scritti, ma anche solamente in quelli brevi tipo Il gelo, eccetera, eccetera. Ecco, Romano Bilenchi era uno scrittore che considerava una sconfitta quasi mortale quando si trovava a dover utilizzare un aggettivo. Perché per lui significava che non era riuscito a trovare la parola che da sola riusciva a riempire di significato quello che lui voleva esprimere. Per dire, sono due pensieri diversi, no? Due pensieri diversi e altrettanto validi. Cos'è che ne fa la validità? Beh, poi il risultato, perché il discorso non è l'aggettivo in più o in meno, l'avverbio in più o in meno, ma come però questo tipo di scrittura, in un caso con la presenza degli aggettivi, in un altro senza, rientra in quell'organismo che ciascuno di loro mette a fuoco, che è il suo racconto, il suo romanzo, eccetera, 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 insomma, no? Quindi...
Poi tocca a me.
Solo una nota, la Fallaci è Ettore Mo. Allora, la Fallaci fa arrabbiare moltissima gente, fa arrabbiare moltissimo la posizione, le idee, tutto quel cavolo che vogliamo. Ma c'è una cosa, e anche lei non è che si arrabbiava molto, ma non è che si arrabbiava moltissimo, soprattutto con se stessa, perché riscriveva, facendomi impazzire, visto che lei era una giornalista molto prima e molto di più che una scrittrice, nel senso tout court del termine, faceva impazzire tutti quanti perché arrivava sempre tardi con i pezzi, ma non perché ci dormisse sopra, ma perché li riscriveva e ci tornava sopra e tagliava la riga e tagliava la roba e gli tornava sopra, perché aveva questo lavoro ossessivo, questa angoscia del dare la precisione nella virtù della brevità, che è anche la schiavitù del giornale, poi oltretutto lo dico con tutto l'affetto che ho per questo mestiere, però è maledetto per questa roba qua, e se uno ha voglia di scrivere una cosa fatta bene si diventa pazzo. E la stessa cosa invece, una volta un'intervista a Ettore Mo, invece tuttora vivente, il grande inviato del Corriere della Sera, assai migliore come giornalista che come narratore di lungo corso, cioè Guerra e Pace. Guardate tutto quello che non c'è in Guerra e Pace, tutto quello che non c'è in Guerra e Pace, tutto quello che non dovete mettere quando scrivete. Guerra e Pace è grosso così, ma nella testa di Ettore Mo sarebbe potuto essere la Treccani. C'è una brevità anche in Tolstoi, no? Perché c'è questa mentalità di riuscire a dare molto nel più breve spazio possibile, che quando riesce in maniera... sono due stili completamente diversi, alla Fallaci gli avverbi e gli aggettivi li usa, li cambia, li sminuzza, li deritma, li picchia, li virgoletta, tutto quel che è, e Ettore Mo no, non mette mai niente. Ettore Mo scrive una riga via l'altra, una riga via l'altra, sembra che scriva senza pensare. E in questo, era una nota solo che mi è venuta in mente mentre ascoltavo Armando parlare, non dobbiamo mai sottovalutare che il giornalismo possa essere veramente la migliore letteratura. Anche cioè abbiamo Buzzati, abbiamo personaggi straordinari, Parise, i viaggi in Italia
che oggi abbiamo dimenticato ma che dovrebbero tornare,
Emanuelli, i viaggi in Italia, appunto, dicevo, che stavo citando. E un'ultima cosa, scrivere alla fine, visto che viviamo nell'urgenza, se no uno cosa scrive a fare, se non è per quello, è spesso una cosa dominata dall'angoscia, quindi non bisogna mai dimenticare che si è su un piano inclinato, su uno skateboard che non ha freni. Quando incominci ad accelerare sul piano inclinato non te ne accorgi, e quando incominci ad accorgertene pensi che potrai fermarti e tornare indietro. Poi dopo, da un certo punto in poi, invece perdi completamente il controllo e voli via. Scrivere la stessa roba. Quando ti piglia la mano, e succede a Maggiane, McCarthy, a gente molto più brava di noi, o comunque più famosa, più avvezza, eccetera, non c'è niente da fare. Arrivi in fondo che hai scritto 200 pagine in più e non si arriva a niente. Non dobbiamo mai dimenticare che viaggiamo sempre su un piano inclinato in qualunque delle nostre esperienze, che desideriamo andare a comunicare. Questo quando incominciamo a accelerare, a fermarsi subito, sennò dopo non ci si arriva più. Fine.
Entro solo un secondo con due cose. La prima è, mi va bene il discorso della Fallaci purché si resti sul piano giornalistico, e soprattutto con la prima Fallaci. Il guaio è che la Fallaci purtroppo ha scritto anche dei romanzi, no, della giornalista, certo, soprattutto i reportage sull'europeo, eccetera. Il problema è che, ad esempio, con i romanzi, visto che si parlava di aggettivi, lei, fateci caso, aggettivi oppure, che so io, coordinate o subordinate, utilizza regolarmente il meccanismo della triplicazione. Cioè, nel leggere, prima di smettere, perché poi, visto che lo leggevo un po' così, eccetera, voi prendete Inshallah, eccetera, guardate, solitamente c'è, no? Dico, l'ho visto, l'ho guardato, l'ho tenuto, oppure bello, bravo, gentile, no? Cioè, il meccanismo quasi della triplicazione, quasi codificato da questo punto di vista, no? Ma proprio per il discorso della scrittura, cioè, fateci... Esatto,
cosa, esatto. C'è l'ipertrofia, certo, dell'ego, esatto, che ti porta sul piano inclinato ad accelerare, certo, fino a che, certo, non te ne accorgi, non fai, certo, troppo tardi.
Ma guardate che il discorso di fondo è questo. prima evocava Manzoni, ma possiamo evocare tutti i grandi classici, cioè le grandi opere, almeno quelle che conosciamo, di cui ci sono rimaste anche tutti i materiali, cioè nascono tutto con un continuo lavorio sulla parola. Cioè, vi ricordate come nascono i Promessi Sposi? Se voi andate a vedere il manoscritto dei Promessi Sposi, è una cosa impressionante. Cioè Manzoni scriveva su mezza pagina, no? Utilizzava le pagine e scriveva su quella pagina, mezza colonna di qui. E questa era la parte dedicata alle correzioni. Quando scrive il Fermo e Lucia e comincia, avete pagine pasticciate, dopodiché butta da parte tutto e ricomincia a scrivere e nascono i Promessi Sposi, no? Nelle correzioni, ma anche sui Promessi Sposi, su tutte le altre opere, il meccanismo è lo stesso, avete pagine cancellate, parole scritte, riscritte, via dicendo. Cioè, il discorso è quello. Prendete delle poesie che conoscete benissimo. Cioè, provate un po' a pensare una poesia di Pascoli come novembre e andate a leggervi le varianti. Gemme all'aria, il sole così chiaro, eccetera, eccetera. Andate a prendere le redazioni manoscritte, no? Il sole è chiaro, il cielo è azzurro, sono delle situazioni diverse. Poi arriva l'input finale, gemmea l'aria, cioè lo stile diventa nominale, scompare il verbo, ma soprattutto avete quella indeterminatezza che dà il gemmea, che è insieme qualcosa di sensoriale, di colore, eccetera, eccetera, ma che arriva ulteriormente a sottolineare il senso di illusione che ha quella prima strofa, prima di andare ma, no? Eccetera, eccetera, eccetera. Se prendete un'altra poesia, come il Gelsomino Notturno, e andate a leggere l'ultima strofa, voi potete capire come anche un grande poeta, come Pascoli, stava facendo una porcheria enorme. Perché vi la ricordate l'ultima strofa, che dove a un certo punto... Esatto, sì. Ma prima di quello c'è il gualcito, le urne, eccetera, dove l'utilizzo dei termini è che lui in una strofa riesce a mettere insieme quei due elementi che aveva tenuto separato, perché nel momento in cui io parlo di gualcito è vero che è riferito al fiore, ma è anche vero che il significato del gualcito riporta ad una situazione di Eros, perché il gualcito ha a che fare con i cuscini, col letto, eccetera, eccetera, eccetera. Non solo, ma poi richiama l'urna. Nella versione precedente c'era il non so che felicità nuova, che nel momento in cui la pronuncia è anche una dichiarazione di autoesclusione da quell'universo di Eros e di paternità. Ma sapete che nella prima stesura c'era che dentro la pancia nasceva il semino nuovo? Cioè se la poesia fosse stata col semino e roba di questo tipo, ecco che cos'è. È da fucilazione, cioè avrebbe scritto non uno dei capolavori della poesia italiana, ma una delle porcherie, terribile. Ecco, però queste sono delle situazioni reali, cioè Leopardi, eccetera. Cioè, per dire che lo scrittore torna sulle sue cose, torna, e il discorso, e la tecnica è importante, perché la tecnica diventa qualcosa che arriva ad arricchire ulteriormente il senso, no? Certo, ci può essere la tecnica che diventa primaria, ma allora, cioè, Pascoli mica ha scritto solo capolavori. A volte il gioco tecnico, no, porta semplicemente a delle situazioni esteriori, ma quando il gioco tecnico è interno e diventa sostanziale a ciò che è quanto vuol dire, quello che dice ne viene potenziato al massimo. Ma questo vale, io parlo di Pascoli per comodità su dei testi che conosciamo benissimo, no, ma vale per ogni tipo di scrittore. Cioè, guardate, non c'è nulla come andare a guardare negli scartafacci per rendervi conto di che cosa succede, di che cosa è davvero la scrittura. Provate, se vi capita, di qualche grosso poeta, eccetera, ma basterebbe un Ungaretti qualsiasi, provate a prendervi, che so, un Meridiano Ungaretti, no? Per dirne una, con in fondo le varianti di De Robertis, eccetera, mi pare che sia una delle prossime uscite in quella carta brutta, non più, eccetera, ma però ha il pregio di costare solo 12,90 euro, però in fondo si conserva ancora le varianti, eccetera. Voi potete vedere come nasce l'opera che voi conoscete, cioè che cosa è il lavoro sulla parola, cos'è il lavoro sul ritmo, perché noi parliamo di parola, ma c'è la parola, ma c'è la frase, c'è il ritmo, eccetera, eccetera. Scusate, ti ho rubato un po' di pazzo.
Comunque il computer ha ucciso la variantistica, quindi saranno l'uso del computer a uccidere, non ci sono più gli scartafacci, non ci sono più le varianti, non, o sei un variantista, o sei un genio di variantista che riconosce la variante nella scrittura stessa.
Ma tu prova, no? A pensare come era meglio per Pascoli se non si scopriva delle segnine.
No, però sai, ci interessa perché in qualche modo fa capire anche la drammaticità di questo lavoro, no? Cioè nel senso che lui compie col Gelsomino Notturno un'esplosione della struttura metrica e lo fa con quel contenuto lì, con quelle parole lì, con quel mondo lì, quell'universo lì. Quando lui arriva a un verso che secondo me è un punto di non ritorno, va col suo pigolio di stelle, che credo sia la dissoluzione della metrica dentro la metrica, perché comincia con la metrica latina e s'aprono i fiori notturni nell'ora che penso ai miei cari, e poi dissolve a poco come si dissolve la visione, come cresce anche qui, secondo me, con un contenuto che cinematograficamente sarebbe anche bello indagare. Quello che io volevo invece dire è questo: io sono un tipo di scrittore che ha cercato di sempre, di lo dico per questo, perché ho una preoccupazione, come dire, che il problema non è quello di non sbagliare. Ecco, non vorrei che dalla conversazione venisse fuori che il primo problema di uno che si mette a scrivere sia quello di non sbagliare. Non è quello, no? Il mio maestro Giovanni Testori diceva, e io l'ho constatato, che potremmo dire che tutta l'arte è uno sbaglio, per cui dobbiamo secondo me il lavoro che qui ci sta suggerendo Armanno è ben altro. Io per esempio la mia propensione affabulatoria che avevo fin da bambino, soprattutto con le balle che raccontavo a mia mamma, ho sempre cercato di non, quando ho cominciato a pensare che potevo essere uno scrittore, ho cercato di non trasferirla sulla pagina. Per cui io continuo a essere un affabulatore nelle balle che continuo a raccontare, ma questo lavoro io invece non l'ho tradotto. Io ho sempre sentito, sarebbe interessante, visto che c'è qui gente che vuole scrivere e quindi vuole avere a che fare con romanzi, racconti, eccetera, io ho sempre, per me, io ho sempre percepito molto chiaramente la differenza tra affabulazione e racconto, no? Cioè dove la fabulazione può essere sì una capacità di produrre racconto, ma ciò che fa racconto non è la mia fabulazione. Come dire, è come dire, io posso essere molto, molto bravo a ragionare, ma ciò che fa la logica non è la mia bravura a ragionare, no? La struttura logica è un'altra cosa, è una cosa oggettiva. Il racconto, perché quello che Ermanno sta cercando di dirci non è di mettere tanti o pochi aggettivi, tanti o pochi avverbi, di stare attenti di qua, di stare attenti di là, è che la cosa è quella cosa lì. Allora l'esattezza non è una, la precisione non è una qualità tra le altre della letteratura. È che o tu dici quella cosa lì, oppure pensando di dire quella cosa lì ne dici un'altra, e allora succede il pasticcio, no? E allora io vorrei prima di tutto, se magari tu ci aiuti su questa, che io trovo una distinzione, cioè io guardo una fotografia e dico qui c'è un racconto, e guardo un'altra e dico qui non c'è nessun racconto. Vedo passare una persona per strada e dico qui c'è un racconto, altre no. E possono essere, non so, la montatura degli occhiali, il modo di camminare, come tiene le stringhe delle scarpe, eccetera. Però io so che quello che sto rilevando non è una mia, un mio girare di ingranaggi della testa, ma sto rilevando qualcosa che c'è. E che non. Non è, cioè è come la differenza che stabiliva Husserl tra l'atto del pensare e la cosa pensata. Sono due cose diverse. Per tutti noi possiamo pensare 2 più 2 è 4 e gli atti di pensiero sono diversi a seconda, però la cosa pensata è una, è quella lì. E io ho sempre cercato il racconto e ho sempre, non ho mai cercato la fabulazione. Ecco, non so se tu riesci a...
Allora, due cose subito. Beh, la prima è chiaro che poi esistono anche delle prospettive o delle situazioni diverse. Cioè, quando Luca dice io vedo uno con un paio di occhiali, un modo di camminare, eccetera, eccetera, guardo e lì ci vedo un racconto. Perché lui è un narratore, uno scrittore, non è la stessa cosa, ma voglio dire, usiamo questi termini per comodità. Cioè, non essendo un narratore e uno scrittore, o se volete sono scrittore in quanto faccio critica, credo di avere uno stile, eccetera, eccetera, via di questo passo, quindi cioè, ritengo che possa esistere anche una creatività anche nel lavoro di critico, eccetera, eccetera, no? Ecco, è chiaro che io non posso dire vedendo un paio di occhiali lì c'è un racconto. Nel mio caso, io vedendo quella persona, essendo diversa la mia prospettiva, intuisco che lì c'è una storia. Ecco la diversità delle parole, no? C'è una storia nel senso che posso immaginarmi e ricostruirmi una cosa. Cioè lui dice un racconto perché immediatamente ha già dentro di sé anche una prospettiva del narrare. Ecco la diversità. Per me è il piano della curiosità. Esatto. Cioè il piano della diversità è questo. Non essendo un narratore, no, non lo penso in termini di scrittura. Lo penso, vuol dire, nei termini personali di immaginazione, se volete, no? Intuisco, può esserci, mi creo una storia, ma è una cosa qui. Cioè, il discorso della scrittura è che nel momento in cui diventa nero su bianco, eccetera, è qualcosa che va incontro agli altri, non è qualcosa che resta a te. Nel mio caso resta a me o diventa degli altri, dico, sai, ho visto uno, chissà, eccetera, e diventa affabulazione, oralità, ma è un altro percorso. Il discorso che dicevi della fabulazione e del racconto della differenza è fondamentale ed è vero. Guardate, vi faccio solo un esempio. C'è uno scrittore che appartiene alla generazione passata di quelli che erano i raccontatori, è tuttora vivente per amore del cielo, ma che quelli che io chiamo i raccontatori di storie. Cioè noi, cioè noi abbiamo avuto, se guardate gli ultimi anni, abbiamo avuto un periodo in cui, dopo il gruppo 63, le novità, eccetera, eccetera, in realtà abbiamo avuto tutta una serie di narrazioni da io narrante, no? Cioè il 68, il 77, eccetera, una pletora di io con alcuni buoni risultati, ma spesso piagnucolosi, larmoyant, eccetera, eccetera. Alla fine non se ne poteva più, tant'è che la gente non leggeva più i libri e via dicendo e tutto quanto. No? Ecco, a fianco di questi chi resisteva e chi vendeva? Vi vendevano i raccontatori di storie, cioè i Chiara, gli Arpino, gli Sgorlon, se volete ancora il primo Bevilacqua, prima che scrivesse romanzi pensando di far già delle sceneggiature per il cinema, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè è una generazione ben precisa, eccetera. Dopodiché, quando questi sono morti, vedete che il bisogno di raccontare, non avendo più queste forze, molti dei giovani narratori dove sono andati a pescare? Come tornare a raccontare le storie? Una sorta di premessa questa. Ecco perché è uscito di nuovo in primo piano il genere, il giallo, la fantascienza, eccetera. Sono andati a utilizzare degli strumenti codificati per tornare a raccontare delle storie, cioè quelle cose, quel tipo di racconto che la gente voleva leggere e che, morendo gli altri, cercava solo negli scrittori americani, no? E via di questo passo. Ora, dicevo il nome di Sgorlon. Sgorlon era uno di questi raccontatori di storie. Qual è il problema? Sgorlon è un grande affabulatore, no? Tanto da un romanzo all'anno, eccetera, ma non sempre questa sua affabulazione sapeva diventare racconto. Cioè l'Armata dei fiumi perduti è un racconto, altri, cioè un romanzo ed è veramente un racconto, scrive altri romanzi, cioè l'Armata dei fiumi perduti erano ovviamente tutti quei soldati dell'est europeo, antistaliniani, cosacchi, che militavano sotto Hitler, eccetera, e al momento del grande disfacimento sognano di creare una sorta di repubblica cosacca nel Friuli, dopodiché vengono svenduti dagli americani e dagli inglesi, eccetera, e il capo di questi, ovviamente gli inglesi, tutto sommato rifacendo esattamente quello che fece Nelson con i patrioti della Repubblica Partenopea, quello li aveva dato al re di Napoli, lui li ha dati a Stalin, ovviamente finiti impiccati e tutto quanto, una storia spesso raccontata, eccetera, eccetera. Ecco, lì è un racconto. Altre volte non riesce ad essere racconto, resta affabulazione, cioè come racconto in sé resta inconcluso, nel senso che è diluito, c'è del troppo, no? Prevale questo su quello che invece come racconto dovrebbe intervenire a livello proprio di controllo anche.
Scusa, per illustrare questa cosa qui, mi viene in mente in uno dei miei libri de Chevet, che è un libro, potrebbe essere anche lungo la metà di quello che è in realtà, che è I demoni di Dostoevsky. A un certo punto però c'è un episodio che, come voi sapete, dico loro, poi se voi lo sapete sono più contento, costò anche un'avvertenza giudiziaria con Turgenev, no? Quando a un certo punto, che nei demoni viene chiamato Karmazinov, a un certo punto lui dice: ah, mi capitò di leggere il resoconto di un fatto a cui lui di cui lui era stato anche involontariamente spettatore, cioè il naufragio di una nave. E lui si trovava sulla riva e vedeva questa gente affondare e racconta. Solo dice che il suo racconto ha un difetto, e questa è la fabulazione. Cioè, leggendo questo racconto, lui era come se dicesse: non guardate questa nave che affonda, non guardate la gente che muore, non guardate la madre che cerca di salvare suo figlio che sta morendo, guardate me, come inorridisco, come mi spavento, guardate i lampi dei miei occhi, cioè è il continuo rinvio, guardate come sono bravo a scrivere, guardate come vi racconto bene questa storia, guardate, no? C'è spessissimo, no? Come anche in certi attori, anche nel cinema, no? Tante volte ci sono attori bravissimi, no? Che però sono un filino troppo bravi, specie quelli dotati di grande tecnica, che so, un Al Pacino, un Jack Nicholson, no? Che hanno una tecnica tale che talvolta non guardi più quello che stanno facendo, no? Perché sei troppo preoccupato di guardare quanto sono bravi. E lì c'è... è un confine che in realtà è oggettivo più di questo tavolo.
L'attore di telenovela argentina che c'è su Zelig, no? No, non amarmi, non so se l'avete mai visto. No, nessuno guarda quella roba lì, vabbè, sono troppo nazionale popolare.
Domanda, perché poi altrimenti ti importuno troppo, ma... tu sei un critico letterario, cioè appartieni, io ho fatto fino a 2 anni fa ho fatto il critico teatrale e quindi diciamo sono stato tuo collega seppur su un altro versante, però mi sembra che ci sia un senso un po' di depressione comune, cioè il critico appare come una razza un po' in via di estinzione, no? In due sensi: uno è il senso, il valore politico del critico, no? Cioè il critico è un corpo intermedio tra il mercato, che sarebbe un po' come lo Stato, come il potere, il potere, e il lettore o lo scrittore, che con due funzioni diverse però sono due individui, no? Ecco, un tempo esisteva forte questo corpo intermedio. Questo corpo intermedio che ci ricordava che, per esempio, la letteratura ha delle categorie, come quelle, per esempio, che sei venuto dicendo, ricordandoci adesso, no? A partire dalla provocazione sua sugli avverbi, che sono stati, secondo me, è stata una cosa molto interessante. Mentre, secondo me, questa perdita di ruolo porta anche come a una sorta di obliterazione di quelle categorie del narrare, che sicuramente in teatro questo lo si vede molto, cioè cosa vuol dire saper recitare, quali sono le tecniche della regia, cioè oggi ci sono registi che si mettono a fare i registi che non sanno le tecniche, non conoscono le tecniche della regia e non le conoscono perché non gliele ha insegnate nessuno. Ci sono attori che si mettono a recitare, non so se qualcuno di voi ha visto il film La ragazza del lago con Tony Servillo, no? Un film di cui si è stato molto pompato un po' di mesi fa, come adesso Caos Calmo, no? Cioè, è stato pompato questo film e si vede un attore che fa una parte abbastanza importante, che è un notissimo attore di teatro italiano, che vi assicuro non sa dire neanche buongiorno e buonasera. No, questo perché, questo io in teatro l'ho sempre visto, cioè una perdita delle categorie. No? Ecco, non so se questo qui tu lo noti anche in letteratura, visto che tu tieni duro, insomma.
Ma allora, esistono diversi modi di affrontare l'argomento, però faccio una premessa su un argomento, visto che hai tirato fuori di nuovo gli aggettivi e gli avverbi, per una cosa che io considero fondamentale, poi torno ovviamente su questo, una provocazione personale, e cioè il problema è sempre, che ha a che fare anche col racconto, il problema è proprio l'organismo, cioè il libro, il racconto breve, il racconto lungo, quello che si vuole, eccetera, che può essere le 100 pagine, ma può essere la montagna incantata, eccetera, è un organismo. Ecco,
io direi ragione sufficiente.
Esatto, no? E quindi la parola funziona proprio in quanto è omogenea, chiamiamolo così, a questo organismo. Intendiamoci che omogenea non significa piattezza, eccetera. Cioè, l'omogeneità può anche essere un'omogeneità disturbante, no? Cioè, non necessariamente tutto deve essere piatto, eccetera, eccetera. Spesso, anzi, proprio lo scatto è quello che crea magari una tensione, via dicendo. Ecco, però ci tengo proprio a ricordare questo aspetto, perché nella scrittura la parola ha qualcosa che nessun'altra arte ha. Guardate, sempre in quella riunione di cinema io dicevo, potete venirmi a raccontare quello che volete, ma voi non avete la parola. Cioè, intendo dire questo. Il cinema ha l'immagine, la fotografia è un'immagine, eccetera, ma comunque c'è qualcosa di già dato. La parola vi dà ciò che niente vi dà, cioè vi dà l'immaginario. Cioè voi avete una parola e siete voi che costruite dentro, oltre quello che scrive lo scrittore, no? Cioè è vostra l'immagine, non c'è nulla di preconfezionato, di dato. Io faccio sempre questo esempio. Ci sono delle parole di scrittori, ci sono delle immagini che non c'è nessuna realizzazione come fotografia, come cinema che riesce a dare. Provate a prendere in mano un romanzo, guardate, importante, ma non un capolavoro, voglio dire, nel senso anche non finito, come Fosca di Tarchetti. Guardate, quando è diventato cinema, era nelle mani dei migliori, truccatori, eccetera, no? Dicendo. Ciò nonostante, la bruttezza di questa donna, come voi riuscite a immaginarla, leggendo Tarchetti, non c'è sul cinema. Perché è una bruttezza assoluta, trasparente, irrealizzata, nevrotica, cioè nella bruttezza c'è tutto. L'immagine, per quanto abbia i truccatori che vincono l'Oscar, vi danno qualcosa di preconfezionato, è una loro immagine.
Pensa a Dottor Jekyll e Mister Hyde, dove l'immagine è tutta spirituale.
Ecco il discorso della parola, io ho detto, dico, ma ve la davo proprio su un'opera, se volete, non conclusa per molti aspetti. Ecco, quindi... E però questa parola non basta da solo, se no si diventa degli stilisti, no? Quindi è un'altra cosa, il discorso resta sempre quello poi della omogeneità, cioè della, non oso dire proporzionalità, ma come dire, comunque qualcosa che entra nell'organismo racconto, sia come disturbante, sia come perturbante, sia come omogeneo, no? In questo discorso. Torno al discorso della critica, sì, il discorso della critica è un discorso... Guardate, è davvero difficile, perché potrei parlare della critica italiana, ma potrei parlare in generale, in quanto mi è capitato a novembre un'esperienza singolare, te l'ho raccontata questa, nel senso che a Monaco, alla Literature House di Monaco, hanno organizzato un incontro tra critici di varie nazioni, no? Sono arrivati a pagarmi, non vi dico, non i soldi, persino il viaggio, dovevo andare... Addirittura mi ha messo in imbarazzo, perché dato che dico non vengo perché poi ho un convegno al sabato in Sardegna, dico ci pensiamo noi, biglietti, Monaco, eccetera, addirittura la business class fino a Roma, ero da solo imbarazzato, mai viaggiato in business class, sono un ragazzo di campagna, quindi cose di questo tipo, no? Per darvi l'idea. Ma la cosa importante era questa, ciascuno di noi, quindi c'ero io per l'Italia, c'era Spagnolo, c'era Frannusci per, cioè Fran Luchy era direttore in passato dei Cahiers du Cinéma, poi di Le Monde Livre, adesso Le Monde eccetera, c'erano soprattutto critici dell'est europeo, cechi, polacchi, ungheresi, ucraini eccetera eccetera, e ciascuno di noi faceva una relazione di 20 minuti in lingua francese, perché ovviamente l'italiano non era ammesso, no? Sulla situazione della critica del suo paese come ciascuno di noi la vedeva, dopodiché per altri 20 minuti dibatteva con un critico di lingua tedesca, nel mio caso era Bucheni della Neue Zürcher Zeitung, eccetera, eccetera.
In che lingua?
E lui parlava in tedesco, io in francese, due giorni, roba molto tedesca, si cominciava alle 4 del pomeriggio fino alle 10 di sera, per due giorni di fila. No? No, quindi meccanismi, cioè uno poi alla fine è scemo, perché immaginatevi due giorni con la traduzione simultanea, no, da impazzire eccetera. Ecco, però la cosa interessante era questa, veramente voi vi rendete conto di come, cioè da dove nasceva questo aspetto? Ecco un po' la premessa, nasceva dalla curiosità, dalla volontà della Literatura House di Monaco di confrontarsi su una situazione generalizzata che è la crisi della critica. Cioè, c'è, come sta la critica? C'è qualcosa che non funziona nella critica, eccetera. Quindi diventava un meccanismo di questo tipo, dove sono emerse delle situazioni paradossali, perché ad esempio lo spagnolo diceva noi non abbiamo libertà. La Spagna è un paese dove non c'è libertà di critica, e non c'è libertà di critica perché, tolto quel paio di rivistine, eccetera, eccetera, dice in realtà i maggiori giornali sono nelle mani dell'editore, tant'è che avete il grande scrittore che fa ad Asiaga una stroncatura, non gliela pubblicano, e lo scrittore, come diavolo si chiamava, sono vecchio, perdo i nomi, comunque decide a questo punto di non scrivere più di critica, smette il mestiere di critico, no? Di meccanismi di questo tipo. Viceversa avete delle situazioni completamente contraddittorie ma curiose nei paesi dell'est, perché sono quelli che escono. Ecco, il problema qual era di fondo? Che tutti parlavamo di critica senza avere una precisa idea, cioè quando io ho parlato di critica ho detto guardate che io non vi parlo di critica, io vi parlo di critica militante fatta sui quotidiani, cioè cosa voglio dire? Che non è sempre la stessa cosa, cioè se io ho a disposizione una copertina del Sole 24 Ore, scrivo in un certo modo, se ho a disposizione, non so, se scrivo su Famiglia Cristiana, io mi ricorderò sempre Barigazzi, no, le prime volte che mi invitò a scrivere su Famiglia Cristiana, mi telefonò e mi disse, era la Famiglia Cristiana prima di restyling, Ermanno, non stai scrivendo sul Sole, perché il meccanismo diventa, attenzione, è un pubblico diverso, poi con il restyling cambia eccetera, quindi qui, ecco il discorso, i tedeschi loro dicono paginate su paginate perché da loro i supplementi culturali vanno bene e via dicendo, cioè voglio dire la critica non è qualcosa di omogeneo, c'è la critica militante, c'è la critica giornalistica che non è necessariamente militante, perché avevo detto, cioè militante è proprio una sorta di prima linea, cioè io so di sbagliare probabilmente, no? Ma probabilmente, però sbaglio in buona fede, scrivo quello che penso semplicemente, è quello, no? D'altra parte dico non sarei nel primo dell'ultimo, Spohr, no? Stroncò la nonna di Beethoven, Spohr è un ottimo musicista, ha scritto le ottime cose, non ha capito niente della nonna, l'ha stroncata, voglio dire, insomma, no? Purtroppo per lui si ricorda solo questo aspetto e non il fatto che ha degli ottimi quartetti, delle belle sinfonie gradevoli e tutto quanto, no, spero che di me si ricordino anche di qualcosa di buono che possa aver fatto, magari dei commenti a Manzoni, pessimo critico, ma eccetera eccetera, per dire, quindi esistono varie situazioni, una critica accademica va in una direzione, una critica su una rivista scientifica va in un'altra direzione eccetera, quindi questo è un po' il primo aspetto. Quindi, e poi c'è un dato di fatto, non, come dire, nel mio caso, cioè, personalmente non sono molto soddisfatto della situazione della critica italiana. Quando anche è uscito questo libretto di Leonelli adesso e di come si chiama coso? E di Porta sulla critica, dico, io non posso per la verità parlarne male perché mi hanno regalato 6 anni, no? Nel senso che nella biografia finale dove mi hanno messo Dico, hanno detto che sono nato a Milano nel 55, cosa volete? Dico, mi hanno, così, essendo nato nel 49, come potete? Però vedete, già una cosa del genere, voi scrivete un libro sulla critica, eccetera, e sballate già sulla prima base, no? Queste sono le cose che già vi dicono che qualcosa non funziona. E questi sono dei critici. E questo è il primo problema. Cioè, non hai la materia prima dell'informazione che per quanto ti riguarda. Mi è capitato di discutere, ormai avete persone che scrivono di critica su quotidiani nazionali mentre sono direttori di collana. E quindi sono direttori di una collana, in quella collana pubblicano quel romanzo e poi ne scrivono criticamente. Cioè, quando io vedo queste cose, personalmente c'è qualcosa che non funziona, ma che non mi funziona da un punto di vista etico. No? Va bene, l'insegnamento che era stato, quando ho cominciato a collaborare al Sole, Urson 20 anni, nell'87, ricordo che un amico, Torno, quando ho preso in mano le pagine, la prima cosa che fece, disdisse tutti i contratti che aveva come consulente di casa editrice. I nostri accordi erano del tipo, i nostri libri se ne pubblichiamo, non vengono recensiti, semmai diamo l'anticipazione, ma non ha senso che vengano recensiti, no, cioè non vogliamo che vengano recensiti perché rischi di mettere in imbarazzo chi ne scrive, se, come dire, non la pensa, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui al limite la casa editrice faceva la pubblicità. No? È anche vero che non è una linea giusta. Le Monde, Nushimi diceva, noi, i collaboratori, non vengono recensiti su Le Monde. Però è anche vero che quando parlavo di queste cose... Esatto, però è anche vero che quando parlavo con il responsabile del Corriere e gli dicevo queste cose, dice, sì, però è anche vero il contrario. Cioè, al Corriere collaborano alcuni dei maggiori scrittori italiani e quindi non recensirli è anche, se vuoi, un impoverimento nei confronti del pubblico, no? Ecco, quindi non è sempre facile muoversi in questa dimensione. Questa è un po' la premessa. Per quanto mi riguarda, e tu dicevi della critica, vi dico il meccanismo del passaggio del raccordo. Io parto da un presupposto che ho sempre sostenuto. Io mi considero soprattutto, innanzitutto e sostanzialmente un lettore. Cioè io ritengo di essere un lettore che, a differenza degli altri lettori, no? Che cosa ha? Rispetto ad alcuni ha più strumenti, rispetto ad altri ne ha di meno. Cioè voglio dire, insomma, se mi rapporto ad un lettore comune, posso dire ho degli strumenti tecnici che mi vengono dagli studi, eccetera, eccetera, che lui non ha. Se mi rapporto ad altri del ramo, non so, se Segre legge una critica, so benissimo che Segre ha anche più strumenti di me. Quindi sono un lettore che, a differenza di tanti altri lettori, ha semplicemente la fortuna o la responsabilità di mettere per iscritto quello che pensa. È tutta lì la cosa. Ecco, fino a quando non mi viene meno questo concetto, penso di poter continuare a far critica. Fermo prima che mi cacino, voglio dire, le situazioni possono essere quelle, ma il problema di fondo è questo. Guardate, non mettetevi a ridere, io ricordo il primo complimento che ho avuto quando 20 anni fa ho cominciato a scrivere sul Sole. Si era fortunati, il Sole non esisteva, voi lo vedete adesso, ma all'epoca eravamo 4 peones, no? 4 ragazzi di provincia, amici che si sono messi lì a decidere di fare la pagina culturale del Sole, proprio perché alle spalle c'era un direttore, Locatelli, no? Gianni Locatelli, che aveva una qualità, dirigeva il giornale della Confindustria, facendogli guadagnare tanti miliardi, che pur avendo nemici, Romiti e il grande capo della banca d'affari morto, sì, che Cuccia, avendo pur nemici, nessuno lo poteva toccare, perché con quello che faceva guadagnare pagavano gli stipendi della Confindustria. Cioè, vi dà l'idea? Laureato in filosofia si faceva queste cose. 4 puri peones che venivano, se volete, dal nulla, da poche cose fatte.
Gli altri due, tu, Armando.
Eravamo io, Armando, Stefano Crespi per la poesia e Piero Cigada. No? Cioè, proprio quando dite 4 amici al bar, lo possiamo benissimo dire, perché io sono di Castro, Armando è di Castro, Stefano Crespi di Vanzeghello, il comune vicino, Piero Cigada era il figlio del primario dell'ospedale di Cugiono prima che andasse a Monza. Cioè 4 ragazzi che si mettono lì e decidono di fare le cose dal nulla. Essendo dei nessuno, andate a chiedere a qualcuno che volesse collaborare, eccetera, eccetera. La risposta era no col giornale della Confindustria, per amor del cielo, no. tempo 2 anni ovviamente venivano a bussare le porte per entrare, tant'è vero che il primo a arrivare a collaborare, proprio perché era stato maestro di torno, fu Jay Monat. Immaginatevi, all'epoca era candidato di Democrazia Proletaria a Milano, mi ricorderò sempre il primo articolo perché era riuscito a infilarci Marx, Engels, Stalin e Lenin, eccetera. E Fortini, quando poi prese il suo posto e fu attaccato dicendo scrivi sul giornale della Confindustria, la sua risposta fu del tipo: qui tutto quello che scrivo mi viene regolarmente pubblicato, ciò che non mi è mai accaduto neanche con l'Unità e col Manifesto. Perché questa era la regola, io vi posso garantire che non mi hanno mai toccato proprio una virgola. Ecco, quindi vi dicevo, il meccanismo da peones è quello che ti ha favorito, perché all'inizio che cosa succede? Succedeva semplicemente che tu ti trovavi a scrivere quello che volevi senza che nessuno ti dicesse niente. Guardate, l'unico controllo che avevo sugli articoli, questo non te l'ho mai detto, l'unico controllo che avevo sugli articoli erano quelli dell'ufficio legale, cioè nel senso di essere sicuri che non si andasse in tribunale, perché ad esempio, per dirvene una, mi ricordo la stroncatura a delitto a Capri di Alain Elkann, iniziava più o meno in questo modo, non so se dopo aver letto, non so se Alain Elkann continuerà a conservarmi la stima che mi dichiara nella dedica dopo aver letto questa recensione, che non è ne può essere positiva. E andava avanti sempre in peggio, so che il discorso era che titolo mettiamo, ma sai, il titolo giusto sarebbe Delitto a Capri ma il morto è l'autore. Il titolo in realtà fu peggiore, no? Delitto a Capri, il morto è El Linetta Can, tutto in minuscolo. Ecco, vi dicevo, ecco, tante volte è proprio l'immagine che voi date che vi consente poi però di restare in questo modo, cioè nel momento in cui voi passate per quello che può anche stroncare. Guardate, io mi ricorderò sempre, Luca vi raccontava del nostro rapporto, allora io mi ricordo, lo so benissimo, quella stroncatura, lo so benissimo che era terribile, no?
Vedi che sono vivo.
Sei, difatti, no? Passano 2 o 3 anni e mi telefonano i ragazzi del Parini e mi chiedono se vado da loro a parlare di Moravia. Era il tempo della Pantera, no? Dico, ma chi vi ha dato il mio numero, eccetera? Luca Doninelli, no? Ti ricordi? Poi non potevo, non siamo andati. È uscito l'altro libro, no? Quello con la copertina verde di Garzanti, del Correttore, ti ricordi, eccetera, del dottore e via dicendo, dove il giudizio era positivo con delle riserve. E lui mi telefonò e la prima cosa che mi disse fu: sai, quando ho letto la tua recensione, no, mi sono arrabbiato nero, eccetera. Però me la sono tenuta sul tavolo leggendo, esattamente come ha detto. Ma la parola che poi lui ha utilizzato, guardate che è vera, nel senso che quando è uscita la ristampa, a me veniva da ridere, perché dietro c'erano tutti i giudizi positivi, Magri, Spontigi, eccetera. E la dedica era: a Ermanno, l'unico che su questo libro abbia visto giusto. Ecco, per dire, ma da dove nasce questo? Semplicemente dal fatto, quello che voglio dire è questo, il problema è che se tu fai critica, qualunque cosa tu scriva, non solo il lettore, ma anche l'autore, sappia che ciò che tu scrivi, cioè, lo scrivi, come dire, dovrebbe dire con verità, ma è una parola grossa, voglio dire, lo scrivi credendo a quello che scrivi, no? Cioè scrivi quello che pensi, cioè non sei dominato da simpatie, antipatie, eccetera, perché questo vuol dire anche una cosa fondamentale, che nel momento in cui tu, adesso m'hai stroncato, io però so che se tu ti comporti così un domani me ne puoi parlare bene. Spesso invece, guardate, da parte ci sono degli autori,
hai parlato anche bene di parte
sì, sì.
E poi quello che subito ti hai espresso bene senza riserve a me piaceva ancora meno.
Ma vale la regola. Guardate, il problema di fondo, poi, quello di un critico, non è, come dire, la verità assoluta. È la stessa regola del giornalismo. Uno dice c'è l'obiettività. Certo, per me, io sono obiettivo nel valutare sulla base di quelli che sono i miei modi di pensare, la mia preparazione, la mia cultura. Ma il problema di fronte al lettore è la credibilità. Significa semplicemente che poi il lettore, guardate che poi se scattano i meccanismi delle rubriche eccetera, succede spesso che ci sono i lettori che vi seguono e i libri li vanno a prendere e si confrontano e possono concordare o essere in disaccordo, ma il problema è che se sono anche in disaccordo resta il fatto che sono due modi di pensare diversi, ma entrambi espressi con correttezza, voglio dire, cioè con correttezza interiore. Ecco, il problema di fondo resta questo, cioè che tu ti possa tranquillamente guardare allo specchio e dire: io non ho fatto marchetta, cioè quello che ho scritto posso anche sbagliarmi, ma ci credo. Questo è il discorso di fondo, che è questo.
Poi scusami, perché magari metti che può anche capitare, magari domani ti capita di dover fare una marchetta, magari, chi lo sa. Però secondo me c'è un punto, cioè non diciamo mai, cioè,
per adesso ancora,
per adesso ti è andata bene, però mi sembrava, siccome io volevo anche chiederti proprio a botta, cioè un fucile con un colpo solo, tu che consiglio daresti a uno che vuol fare lo scrittore? Cioè, se devi darne uno, quindi eliminando tutti gli altri, quindi non solo gli avverbi ma anche tutti, dire la prima cosa, perché io, diciamo, perché io, dopo essermi arrabbiato per un paio di giorni, ti ho voluto bene e poi non ho più smesso, è perché in quella recensione che parlava male di un mio libro, io il libro però l'avevo fatto con sufficiente serietà da arrivare a capire poi quello che mi hai detto tu attraverso quella. Cioè, io ho incontrato uno che amava la letteratura e che diceva male del mio libro, però amando la letteratura. E quindi a quel punto non è come uno che vuol farti del male, è uno che ti dice: amico, o spari più alto o sono guai, no? E per me è stato questo, e spari più in alto non per chissà quale input tecnico eccetera, no? Ma come tu dicevi prima, per una serietà, per una moralità di fronte a quello che si fa, insomma, no? E questo per me è stato molto importante, perché poi io credo che uno compri i libri che tu recensisci e che tu consigli perché riconosce questo amore, che diventa poi una guida. Ecco, allora in questo senso, diciamo, per me tu sei stato e sei una persona importante in quello che fai, poi a prescindere dal fatto che uno sia critico, lettore, amico, zio, eccetera. Vorrei sapere questa cosa qui, tu, qual è, se tu dovessi dare un consiglio, uno.
La parola te la dico dopo. Dico solo, mi hai fatto venire in mente due cose. La prima, non essendo un narratore, un affabulatore, ero partito a raccontarvi del sole per dirvi una cosa, poi sono andato per altre strade, ma quello che vi dicevo era questo. Quando ho iniziato a scrivere sul sole, il primo complimento che ho ricevuto non è come bravo, come intelligente, eccetera. Sapete qual è stato? Ma questo è uno che i libri li legge davvero.
Anche perché si vede subito.
Cioè, vi rendete conto? Questo era un po'...
Senti, uno ha fatto ha incensato un mio libro, una volta uno ha fatto un peana sul mio libro, chiamando il protagonista, che aveva uno pseudonimo, no? E lo pseudonimo era Fly, lui l'ha chiamato Sky per tutte le
no, no,
ma una volta uno ha recensito un mio libro chiamandomi Giovanni Brega,
stupendo.
Tante volte è questo, purtroppo viviamo in una situazione in cui neanche più le scuole e l'università non formano più, per cui mi tocca spesso ritrovare tutta una serie di situazioni date come nuove, rivoluzionarie, eccetera, e vi viene da piangere, credetemi, perché se solo avete letto un po' sapete che X, Y, Z sono già state usate. E
tante... Sono scrittori italiani che hanno fatto la loro fortuna sul fatto che il lettore italiano non sapeva, non conosceva i modelli da...
Certo.
Loro avevano preso pari pari, sì. Parlo di scrittori molto noti anche adesso, parlo di nomi.
Cioè, e ci fermiamo, cioè, un autore come Manzoni è uno che ha delle pagine intere che di per sé potrei dire non sono sue, ma lui lo sapeva. Il Leopardi di Vaghe Stelle dell'Orsa utilizza un termine, utilizza un verso che era di Monti, Ma ecco la diversità, lui lo sapeva, solo che in Monti era quel famoso verso freddo, eccetera, in lui con quel vaghe diventa qualcosa di sostanza, cioè è la coscienza di ciò che utilizzo, no? Che mi porta a lavorare su quello e ad andare oltre. Se non lo so, sono convinto di aver fatto una cosa nuova, magari mi fermo prima, ma adesso io mi fermo, scusatemi. Senza dimenticare Sbarbaro.
Allora, vorrei ringraziare Ermanno perché secondo me le cose che ci ha detto con questo suo tono un po' così colloquiale, amicale, eccetera, in realtà sono materia di lavoro per tutto il nostro corso e vedrete quanto le ritroverete poi nel lavoro che si farà. E anche perché si ricollega alla prima lezione di Peppo Pontigia alla quale si sono, diciamo, alla quale è molto apparentata questa a dimostrazione, diciamo, anche di un grande fervore lombardo che in questa sala, perché voi sapete che lì Dante Isella, con pianta Dante Isella, soffermandosi un attimo, nessuno sapeva che, perché questa sala veniva chiamata Sala del Verri, perché quando fu rimessa a posto per fare il centro culturale c'erano i biliardini rovesciati, i sacchi di cemento, eccetera, ed era piuttosto malmessa, era un sotterraneo, e lui, che credo conoscesse ogni sasso di Milano, si fermò e disse: questo è il luogo in cui si riunivano, magari fin lì, perché poi è stata aumentata, però in cui si riunivano gli illuministi lombardi. Ecco, e quindi c'è un genius loci, insomma, che rivive in questa preziosissima, in questo preziosissimo incontro, di cui ti ringrazio, e io gli farei un applauso perché è stato di una generosità straordinaria.
Mi viene da ridere solo una cosa, che ricordando che si riunivano, provate un po' a pensare. Provate un po' a pensare che cosa significa, esatto, perché sennò sarebbe dire legare la scrittura, la narrativa a dei delitti e delle pene. La scrittura come può essere delitto, senz'altro è pena.
È pena, cioè, no? È pena, delitto è pena. Ed è così, senza delitto. Grazie.
Grazie a voi della pazienza.
Camillo, c'è Camillo.
C'è un avviso importante. Ringrazio anch'io a nome del centro, Luca Rinelli, Ermanno Pacanini, Giuseppe Braga e anche gli altri che si alterneranno in questi momenti. Avete ricevuto un programma, un calendario?
No, ma non cambiare lunedì, però facciamo martedì.
Va bene. Allora dovete scrivere solo nelle prossime due caselle, chiamiamole così, dove c'è scritto marzo, lezione 1 Doninelli e lezione Doninelli, proseguimento e dialogo, 4 marzo e 18. Marzo, quindi martedì 21 e quello tra 15 giorni. La segreteria della scuola vi scriverà sempre 2 o 3 giorni prima dell'appuntamento, ricordandovelo, perché sappiamo che alcuni lavorano, studiano, insomma, vari impegni animano tutti, e forniremo questo promemoria. Faremo anche una sbobinatura da rivedere insieme con Pacanini di questa conversazione, ma forse la forma degli appunti è anche quella più sincera e vera per tutti. È uscito un libro di Vincenzo Gambardella, capposto istriano, lui è qui, lo salutiamo, è stato il vostro collega per numerosi anni.
Scusate, da questa scuola sono usciti diversi scrittori, perché Camilla Baresani, Vincenzo Gambardella,
poi ce n'è un'altra qui.
C'è Maria Rottoli, di cui è uscito adesso un romanzo, che è qui anche lei, sempre da Marietti. Poi c'è stato Federico Scianna, che è uscito per Einaudi, poi credo di dimenticarmi qualcuno, quindi vuol dire c'è stata anche, cioè, diciamo, sarà il Muratori che aleggia qui, sarà Peppo, sarà Ermanno, sarà la Lombardia, quello che volete, ma c'è stata una fioritura, insomma, quindi speriamo di continuare.
Grazie, arrivederci martedì.